Eccellenza, noi nonni, come ha detto anche il Papa, siamo in cammino e abbiamo ancora da imparare, sia attraverso la comunione delle nostre esperienze, sia attraverso una formazione mirata. La nostra condizione è cambiata rispetto al passato. Ad esempio, viviamo più a lungo, siamo immersi nella comunicazione globale. Come possiamo orientarci, secondo lei? A che cosa dobbiamo dare la precedenza? Grazie.
Grazie, si sente bene in tutta la Chiesa. Non è tanto importante quel che dico, quindi anche se non lo sentite, pazienza, ecco. Anche perché io ho un grosso handicap, cioè che non sono nonno, ecco, quindi non è che posso dare tanti consigli così gratis, ecco. Devo dire questo, che però io, non essendo nonno, sono zio, quindi ho i miei fratelli, siamo tre fratelli, oltre a me ci sono tre fratelli e una sorella, e quindi io ho 14 nipoti, e questi 14 nipoti a un certo punto si stanno sposando, e quindi adesso in questo momento non è che riesca a contarli tutti, però sono, mi pare, 22 pronipoti, ecco, quindi anzi quest'anno è stato un anno un po' straordinario, perché ho fatto 5 battesimi, quindi vuol dire che nella mia famiglia sono nati 5 pronipoti, quindi ho dovuto chiedere qualche dispensa dal servizio episcopale per poter battezzare questi pronipoti, quindi non sono nonno, ma vedo come fanno i miei fratelli, imparo qualcosa. Vabbè, questo è per dire che non ho grandi consigli da dare, ma così partecipo volentieri a questo incontro. E diciamo che, a proposito di questa domanda, quali sono, diciamo, le priorità in un mondo e in un modo di essere nonni che è un po' inedito, sia per la durata della vita, sia per il cambiamento di civiltà di cui siamo testimoni, cioè siamo passati dalla nostra epoca, io sono della vostra età più o meno, quindi da un'età, diciamo, in cui si sapeva abbastanza bene cosa fosse la famiglia, cosa fosse un bambino, una bambina, cosa fosse diventare grandi, a un momento in cui c'è questa, diciamo, non so, rivoluzione digitale che ha creato come un salto, ecco, per cui è un po' più difficile orientarci. Allora, di fronte a questa domanda, cos'è che siamo chiamati a fare? Quali sono i tratti di una spiritualità del nonno o della nonna che possono essere più promettenti? Ecco, io vorrei dire, così forse è un azzardo, ma comunque vorrei dire questa parola, ecco, l'essere segno di una originalità possibile. Ecco, il nonno e la nonna, secondo quel che capisco io, non devono avere l'angoscia di essere aggiornati, di capire quello che sta succedendo e di dar ragione a tutte le scelte che si stanno compiendo, come dicendo, adesso si usa così, adesso usano far così, adesso invece che sposarsi convivono, adesso invece che stare uniti si dividono, insomma dobbiamo accettare, ecco, noi non è che dobbiamo giudicare nessuno, però mi pare che potremmo essere il segno di una originalità possibile. E faccio qualche esempio un po' semplice. Per esempio, che cosa è la nostra originalità? Secondo me è, per esempio, aver fiducia nella vita, aver fiducia, guardare la vita da giovani, da vecchi, la vita sana, la vita malata, come diceva Papa Francesco, però con una fiducia radicale, fondamentale, gente che sa sorridere, sempre. E questo siamo originali, perché viviamo in un tempo in cui mi pare che domini il grigiore del malumore. Ecco, gente che sa sorridere, originali per la fiducia nella vita, originali perché vivono intensamente la preghiera. Ecco, originali perché pregano così come sono capaci e come sono abituati, però pregano veramente. Questo è originale, perché viviamo in un tempo in cui sembra che la consuetudine induca a fare a meno di Dio, ecco, ritenere Dio che come una specie di parentesi, ecco, come sì, ogni tanto forse è bene anche ricordarsi di lui, ma la vita, le scelte, il giudizio sul bene e sul male, non c'entra Dio, ecco, c'entra quel che penso io, quello che capita, quello che conviene. Ecco, pregare è una scelta originale e noi forse possiamo essere segno di questa originalità possibile, gente che prega. Un'altra originalità possibile è la capacità di una vita lenta. Lenta vuol dire che non è che corriamo sempre per essere aggiornati o per star dietro a tutto, per fare ancora affari, per dimostrare di essere ancora giovani. Sì, abbiamo tanta energia ancora, spendiamole bene, però ecco, la lentezza come una virtù. In confronto, originali, perché la vita di oggi è troppo di fretta, è troppo di corsa, e noi dobbiamo testimoniare che la serenità non dipende dal raggiungere chissà quale risultato, ma dall'essere contenti di sé. Poi si deve fare anche dei passi nella carriera, certo, anche qua. Però una vita lenta vuol dire: la mia gioia non dipende dal conquistare una meta, ma dall'essere quello che sono. Una vita lenta, originale, in un mondo di vita frenetica. E poi un'altra originalità, secondo me, è una vita della domenica. Ecco, che vive la domenica come una giornata bella, bella perché si va alla messa, bella perché magari se si può si pranza insieme con un figlio, una figlia, una famiglia di nipoti, una famiglia di amici. La vita della domenica, ecco, originali, perché nel contesto contemporaneo mi sembra che la domenica è cancellata. La domenica, adesso i lavori non si sa più quando cominciano e quando finiscono, e quando c'è un giorno libero bisogna correre di qua e di là, e la messa non è più tanto necessaria. Ecco, una vita della domenica per aiutare a capire che i giorni feriali possono essere giorni di festa solo se in una settimana c'è veramente un giorno di festa. Ecco, poi anche un'altra cosa, forse un po' più banale, mi sembra una vita manuale, ecco, in cui si usano le mani per far qualcosa. E originali perché oggi sembra che viviamo una vita digitale, cioè tutto si risolve schiacciando dei tasti. Invece io mi ricordo, mio papà era capace di fare tutto, cioè se c'era un chiodo da mettere lo metteva senza demolire il muro, no? Ecco, quindi se c'era una sveglia rotta lui si ingegnava, qualche volta riusciva ad aggiustarla, se c'era una tapparella che non funzionava bene, ecco, cioè la manualità così semplice, senza essere specialisti, però ecco, essere capaci, e questo credo che i nipoti possono apprezzarlo, una vita manuale in un mondo digitale, e poi una vita che non censura il pensiero della morte. Ecco, la morte è una cosa che fa parte della vita, e la vita cristiana considera il tempo della vita come orientato a una morte che non è la fine di tutto. E quindi noi pensiamo alla morte non come alla tragedia irrimediabile, ma come alla morte di Gesù, che entra nella nostra morte e la apre alla vita eterna. Ecco, in una parola, per rispondere a questa prima domanda, io vorrei dire la serena e fiera disponibilità ad essere originali.
Eccellenza, come abbiamo appena ascoltato, il Papa ci invita a vivere in pienezza la fase presente della nostra vita. Siamo grati anche a lei perché nei recenti incontri nella diocesi con i nonni e gli anziani ha incoraggiato questa dimensione, nonostante, in quanto anziani, siamo caratterizzati da tanti limiti, fra cui la fragilità. Condizioni destinate a diventare sempre più evidenti con il trascorrere del tempo. Quali suggerimenti può indicarci affinché possiamo essere testimoni del carisma della nostra età in modo fecondo? Grazie.
Il Papa l'ha esplicitato, no? Che l'età avanzata, la vecchiaia, l'essere anziani, è un tempo che ha dei doni specifici. Quindi noi dobbiamo domandarci, come dice questa domanda, quali sono i modi per vivere il carisma, ecco, diciamo così, di essere anziani. È un tema molto ampio. Io vorrei dire un principio generale che ho anche formulato in altre occasioni. Un principio generale è questo: ogni situazione è una occasione. Quindi niente è una fatalità che ci cade addosso e ci annienta. E noi siamo sempre liberi di fare delle scelte. Ogni situazione è un'occasione, quindi noi dobbiamo vivere costantemente attenti a dire: ma questa situazione di essere un giovane pensionato pieno di energia, con disponibilità di tempo, eccetera, e questa condizione di giovane pensionato, che occasione è? E questa situazione di essere invece un anziano malato, con acciacchi, con lentezza di movimento, con bisogno di assistenza, anche questa situazione, che occasione è? Ecco, questo è un principio generale. Poi dico, qual è il possibile carisma dell'anziano? Ecco, io vorrei fare qualche piccolo esempio. Il primo pensiero che mi viene è questo angelo che appare al vecchio Zaccaria e gli annuncia la nascita di Giovanni. Ecco, questo esempio mi dice: ma allora anche la vecchiaia è tempo di annunciazione. L'angelo Gabriele è andato da Maria, la giovane donna di Nazareth, però l'angelo Gabriele è andato anche da Zaccaria. Perciò io mi sono detto, ma io credo che c'è un angelo della vecchiaia, un angelo che viene ad annunciarmi una grazia che viene da Dio. Allora la prima cosa primo atteggiamento con cui rispondo a questa domanda è di dire, io non so qual è il carisma dell'anziano, però forse dobbiamo vivere nell'atteggiamento di chi attende sempre una annunciazione. L'angelo, capite, non è una persona con le ali che sta staccato da terra e che chissà come fa a stare a mezz'aria. Queste immagini un po' fantastiche degli angeli, va bene, sono anche però l'angelo può essere il nipotino, l'angelo può essere il vicino di casa, l'angelo può essere la nuora, l'angelo può essere l'amico del gruppo dei nonni, chissà, ecco. Però ogni situazione è un'occasione, per capirla il Signore manda i suoi angeli. Quindi io non so rispondere a questa domanda, però questo mi pare un consiglio saggio. Ascoltate gli angeli che vengono a visitarvi. Un'altra cosa che mi viene in mente è questo, dono dell'album delle foto di famiglia, ecco. Cioè questo avere un album che racconta la storia di famiglia e sfogliarlo insieme con i nipoti per ricordare, questa è la mia mamma, questo è il mio nonno, no? I nipotini non li hanno magari visti, i nonni, i bisnonni, e gli zii, e quello che è andato in America e quell'altro che è diventato prete e poi quando si è sposata la figlia, eccetera eccetera. L'album delle fotografie, cioè è un piccolo simbolo per dire essere un anello di congiunzione tra le generazioni. Il nonno ha questo compito che è insostituibile, perché appunto soltanto il nonno conosce i bisnonni e i trisnonni e quindi soltanto lui può far vedere le fotografie, per usare questa immagine. Cioè un anello di congiunzione tra le generazioni, anche per mostrare che ci sono stati tempi in cui la vita era diversa. Ecco, i ragazzi di oggi in generale hanno una visione un po' appiattita del mondo, perché non amano tanto la storia, preferiscono quei film di fantasia, tutti fantastici, tutti orrificanti o tutti astratti dalla vita. Invece la nonna possono raccontare di quando eravamo in guerra, di che cosa mangiavamo negli anni 50, di come facevamo andare a scuola quando eravamo a 10 anni come hanno loro adesso. Cioè sono piccoli racconti, magari un po' pittoreschi, però offrono forse il contributo di mostrare che la vita non è sempre stata così. E quindi questo vuol dire anche che è possibile anche un'altra vita, no? Questo è anche un merito dei viaggi, no? Quando si viaggia e si vede come vivono in un paese diverso dal nostro, magari sotto una povertà estrema, magari una forma tutta artificiale di vita come quando si va negli Emirati, oppure delle forme terribili di povertà e di miseria, allora uno dice sì, vabbè, insomma, il mondo è diverso. Questo per dire sulla geografia. Però i nonni invece sono capaci di raccontare la storia. Ecco, quindi io vorrei sottolineare queste tre cose: capire che ogni situazione è un'occasione e quindi attendere un angelo che mi aiuti a capire la mia missione in questa situazione, l'album di famiglia per fare da anello di congiunzione tra le generazioni, e il racconto della storia, il racconto delle vicende che dice Ci sono altri modi di vivere, non pensare che tutti come te stanno bene, hanno da mangiare, hanno un tetto, hanno i libri per andare a scuola. Insomma, anche noi abbiamo vissuto tempi diversi e anche oggi sulla faccia della terra ci sono molte situazioni diverse da quelle in cui siamo noi.
Eccellenza, lei in un incontro in arcivescovado ci aveva invitato ad usare con figli e nipoti un linguaggio simbolico, narrativo e devoto. Un suggerimento in singolare convergenza con quello di Papa Francesco, che abbiamo da poco sentito, circa una fede testimoniata in dialetto. Ci aiuti ad approfondire il significato di un linguaggio simbolico, narrativo e devoto, per capire meglio perché, a suo parere, sia adeguato a testimoniare la fede.
Ma io penso che, guardando al linguaggio dei Vangeli, si capisce bene cosa vuol dire questa preferenza per un linguaggio narrativo, simbolico. Perché Gesù, per trasmettere, non so, per dire un precetto, una verità, usa le parabole. E quindi, di fronte a quel tale che gli dice: qual è il primo dei comandamenti? E il sapiente lì, lo scriba stesso, risponde: beh, il primo dei comandamenti è amare Dio, il secondo è amare il prossimo. Però, ecco, poi questo scriba, questo dottore della legge, gli chiede: ma chi è il mio prossimo? E Gesù racconta la parabola del buon samaritano. Ecco, io credo che la parabola del buon samaritano resta in mente più facilmente della ragione per cui Gesù l'ha raccontata. Magari uno non si ricorda più perché Gesù ha raccontato questa parabola, però la parabola se la ricorda. Ecco, questo è il linguaggio narrativo che contiene, come tutti comprendiamo, la verità, la parola più importante, il precetto, però lo comprende come una narrazione. E noi siamo fatti così, non so perché, ma gli uomini e le donne ricordano e si commuovono e sentono che è vera un'affermazione più quando sentono un racconto che quanto sentono un'enunciazione. Questo è un primo motivo, no? Per cui bisogna scegliere e preferire il linguaggio narrativo e simbolico. E un'altra forma di questo linguaggio narrativo e simbolico è, per esempio, che il gesto preceda l'insegnamento. Cioè che uno fa un gesto e poi dice: ma perché lo faccio? Perché questa è la verità che voglio condividere con te. Questo è un esempio tipico quando Gesù si alza da tavola, si cinge un grembiule e si mette a lavare i piedi, compie un gesto. E gli apostoli lì restano un po' strabiliati, un po' a disagio, e Pietro addirittura non vuole assolutamente. Però Gesù compie prima questo gesto e poi dice: avete capito cosa ho fatto? Io che sono il Signore mi sono messo a lavare i piedi. Quindi ecco un'altra forma del linguaggio narrativo e simbolico che trasmette la verità, che trasmette l'indicazione di vita che Gesù vuole dare. Però Gesù lo fa così, ecco, compie prima il gesto e poi lo spiega con le parole. E questo è quello che voi fate sempre, cioè voi magari fate i gesti e poi non li spiegate. Però voi siete ricchi di questo, no? Quando, io non so se si usa ancora a casa vostra, che i nipoti, quando escono da scuola, e magari il papà e la mamma sono a lavorare, vanno dai nonni, no? e i nonni hanno preparato la pasta asciutta, le patatine, che ne so io, l'insalata, la menestra, quello che piace molto ai nostri bambini, no? Quindi voi preparate questo, e questo è un gesto, cioè cosa dice? Questo gesto vuol dire: io mi prendo cura di te, io concepisco la mia vita, dice il nonno, la nonna, come una vocazione a farti contento, ragazzo mio. Quindi questo è per dire che forse noi non lo spieghiamo, quindi diventa un po' una routine anonima, no? Per cui voi continuate a fare servizio come autisti, come cuochi, come aiuti a fare i compiti, come tutto quello, continuate a fare tutti questi servizi, ma forse non li spiegate abbastanza. Ma non perché dovete dire: guarda come sono brava io che ti ho fatto la pasta asciutta, no? Non è ma per dire: vedi come si vive servendo, vedi com'è bella, come sono contento io, perché mi prendo cura di te, non perché penso a me stesso, perché voglio i miei giochi, voglio il mio tempo. Ecco, quindi il gesto che poi però forse ha bisogno, almeno qualche volta, di essere spiegato. Ecco, questo mi sembra un modo per trasmettere i valori di cui viviamo. Prima che dire: ecco, ricordati di andare a messa, ecco, forse noi dovremmo dire: ma che bello che è per me andare a messa. Cioè, io vado a messa e per me è un modo per trasfigurare la domenica e anche i giorni feriali. Quindi la testimonianza della gioia di incontrare Gesù nell'Eucaristia, poi spiegato, dici: ma guarda, non è che adesso noi siamo lì a ossessionarli dicendo: ma sei andato a messa, ma vai almeno a messa. Cioè, queste forme che rischiano almeno in alcuni momenti di diventare un po' una sorta di noiosa precettistica, che alla fine un po' magari genera insofferenza. Non è che noi sbagliamo, no, nel dire vai a messa. Però forse i nostri ragazzi, adolescenti e giovani, anche i figli, forse più che di sentirsi dire ricordati di andare a messa, forse ricevono un incoraggiamento maggiore se dicono: ma com'è bello per me la domenica quando vado a messa nella mia comunità, eccetera, eccetera. Ecco, quindi io penso che questi sono i tre esempi, almeno tre, che possono spiegare cos'è un linguaggio narrativo e simbolico. Primo, la parabola, che è un modo narrativo di dire un precetto, una verità. Secondo, il gesto che poi viene spiegato. Terzo, la testimonianza che rivela il valore di cui vivo, ecco.
È l'ultima domanda. Eccellenza, negli incontri che abbiamo avuto quest'anno tra nonni nelle parrocchie, abbiamo potuto condividere esperienze che riguardano i nostri legami familiari e fare rete tra noi, come lei tempo fa ci ha suggerito. Abbiamo avvertito però il desiderio di fare rete anche tra nonni, figli e nipoti, cioè di vivere momenti formativi e di convivenza che pongano la famiglia al centro, momenti in cui i nonni possano dare un contributo educativo e di fede. La comunità parrocchiale è il luogo naturale in cui già tutte le generazioni si incontrano e in cui laici e sacerdoti insieme possono creare un ambiente che valorizzi la famiglia. Potrebbe darci qualche indicazione sulla strada da percorrere?
Questa domanda, diciamo, sulla rete tra coetanei, tra noi della nostra età, e rete intergenerazionale, figli, nipoti, nonni. Ecco, è una domanda molto interessante, che anche ha tanti aspetti, e io non è che possa proprio dare delle risposte, però mi sono venute in mente alcuni suggerimenti. Ecco, un primo che mi permetto di dare è quello di convertire la parrocchia da stazione di servizio a casa. Ecco, la parrocchia spesso è utilizzata da molti come una stazione di servizio. Ho bisogno del battesimo, vado lì e chiedo il battesimo. Ho bisogno un luogo dove i ragazzi durante l'ora dell'estate possono andare all'oratorio, vado lì e ecco. Ho bisogno di un aiuto per sposarmi, vado lì e faccio il corso. Ho bisogno di un pacco viveri perché appunto non ce la faccio a tirare fine mese, vado lì e chiedo il pacco viveri, la parrocchia come stazione di servizio. È chiaro che questo metodo vuol dire che uno va lì, chiede quello che gli serve e va a casa. Invece questa domanda dice: forse dobbiamo convertire la parrocchia in una casa, cioè un luogo dove si sta, non dove si va a chiedere. Allora lì possono stare i figli, i nipoti, i nonni, gli zii, i coetanei degli adolescenti, i coetanei dei genitori. È un po' un sogno, però ecco, a me sembra che forse bisogna dire come si fa a convertire la parrocchia in una casa. Non so, per dire, sono stato in visita alle parrocchie di Milano e qualche parrocchia ha questa consuetudine che dopo la messa delle 10 della domenica c'è questa abitudine che chi vuole va giù, va in cortile, lì c'è un caffè, c'è un piccolo una pizzettina, c'è, insomma dei pretesti per stare insieme, non che ecco. Per cui però ecco, questo è per dire, allora la messa della domenica non è uno dei servizi che la parrocchia offre, per cui io vado, prendo la mia messa e vado a casa, ma è un convergere di persone che si sentono parte della comunità. È chiaro che questo vale per chi va a messa, no? Quindi non è proprio per tutti, perché purtroppo non è così frequente, però insomma quest'idea o queste altre forme che si possono inventare per convertire la parrocchia da stazione di servizio a casa della comunità. E questo io credo che abbia bisogno dei nonni, perché se si pretende che i preti facciano il prete, poi il custode, e poi quello che apre il cancello, e poi il barista, e poi quello che fa la vigilanza sui campi di calcio, il prete dice: beh, io non posso fare. Però i nonni possono fare tante cose di questo genere. Poi un'altra cosa che mi è venuta in mente è questa cosa di inventare il cortile. Ecco, questo non so se sia possibile, dove sia possibile, però sono stato in giro per i condomini di Milano e in qualche posto ho visto che i condomini non sono i più favorevoli a questi, perché sono dei palazzi con dentro dei piccoli giardinetti che è un po' così striminziti, e nel paese forse è molto più semplice. Però per dire, ecco, il mese di maggio, antichissima tradizione in cui era bello andare nei cortili, dire il rosario, prendere un bicchiere d'acqua fresca tutti insieme. Il cortile, ecco, il cortile ha proprio questa immagine di dire, ma diciamo una preghiera, e questo l'ho visto persino a Milano. A Milano qualcuno ha messo in un angolino una grotta della Madonna, ha creato questa abitudine di dire il rosario, di offrire un bicchiere di la bibita, un succo, e così la gente si raduna, non tutti, non sempre, però il cortile, ecco, da quest'idea di luogo dove i bambini possono giocare, dove gli adulti possono conversare, dove i malati possono farsi aiutare a fare le scale, insomma, il cortile, ecco. Questa è un'altra immagine che mi piace. E poi io ho questa esperienza della fragilità come convocazione. Ecco, questa è una cosa che vorrei spiegare. Dove c'è un figlio, un nipote disabile, ecco, un disabile quindi fragile, quindi che ha bisogno insomma Ecco, a me sembra che questa fragilità può diventare una convocazione, cioè di dire, ma si sa che quella povera donna lì c'ha un figlio di 50 anni che è in carrozzina, quindi certo lo si dedica a lui con tutta l'anima, però magari una volta ha bisogno di uscire 2 ore per andare dal parrucchiere, per andare a comprare, ecco, e quindi le famiglie vicine possono dire, ma io un paio d'ore posso star qui, ma io se hai bisogno faccio la spesa. Cioè la disabilità, che è una fragilità, può diventare, se ci si conosce, se ci si stima, se si supera un po' quell'imbarazzo di dire, ma io come faccio ad andare in casa da altri? Cioè ci sono tante cose da dire a questo proposito, no? Però adesso dico soltanto il titolo, cioè una persona fragile che ha bisogno di assistenza, di attenzioni, ecco, forse può diventare una persona che chiama, che fa sì che la nonna possa star lì un po', che il ragazzino piccolo possa insegnargli a fare magari a giocare col computer, che l'altro possa portargli un pasticcino, insomma adesso io non so gli esempi che si possono fare, però questa è una cosa che aiuta le generazioni a incontrarsi. E un'ultima cosa che voglio ricordare è che unisce le generazioni, almeno che può unire le generazioni, è il ricordo dei morti. Ecco, la messa di suffragio per il nonno, per esempio, spesso ha una attrattiva per tutti, per i figli, per i nipoti, quindi l'idea di dire è morto il nonno, però noi lo sappiamo vivo, noi crediamo, quindi facciamo dire la messa, come si usa dire nel linguaggio popolare, e a quella sera lì si trovano tutti quelli che vogliono. Ecco, però a me sembra che il ricordo del morto, di un morto di famiglia, può collegare le generazioni. Quindi, ecco, dico, non so bene tutte le possibilità che ci sono per far sì che ci siano che ci sia un legame intergenerazionale, oltre che un legame tra coetanei. Però queste cose, almeno io penso che potrebbero funzionare. Quindi convertire la parrocchia in una casa, quindi inventare il cortile, quindi diciamo la fragilità come convocazione e il ricordo dei morti.